Il radiogiornale.
Buongiorno da Laura Dick. In apertura, due importanti incendi vicino a noi che stanno interessando il versante italiano del confine. A Como, due Canadair e un centinaio di pompieri stanno lottando contro l'incendio divampato ieri sul monte vicino al centro città. In Val d'Ossola la situazione resta critica. Da una settimana si lavora per contenere le fiamme. E gli incendi stanno preoccupando quasi tutti i paesi europei quest'estate. Tra gli ultimi roghi, anche quello scoppiato ieri sera sulla costa centrale della Croazia, vicino alla città di Omis, si contano già numerosi feriti, alcuni gravi, più di 1000 le persone allontanate. La radio della SSR tornerà sulle frequenze FM, ma non nelle gallerie svizzere. Lo ha deciso la Confederazione per l'Ufficio federale delle strade. Il ripristino è troppo costoso. In Francia c'è stato un importante attacco hacker contro gli uffici del fisco, almeno 700.000 utenti coinvolti. Non è la prima volta che accade, la Francia è il paese europeo più esposto a questo tipo di furti. E per lo sport calcio, l'allenatore del Lugano Mattia Crocitorti si esprime sulla partita di ieri per le qualificazioni di Conference League. Non eravamo affamati a sufficienza, ma abbiamo reagito da grande squadra. In apertura, dunque, gli incendi che stanno interessando la zona di confine italiana nelle province di Como e Verbano-Cusio-Ossola. Iniziamo da Como, dove ieri un vasto rogo si è sviluppato alle porte della città, sul Monte Goi. Sono almeno 50 gli sfollati, le fiamme hanno minacciato diverse abitazioni. Per i vigili del fuoco è stata una notte lunga e impegnativa. Stamattina a rinforzo sono entrati in azione due Canadair, gli aerei antincendio, e le previsioni lasciano ora ben sperare. John Robbiani ne ha parlato con il sindaco di Como, Alessandro Rapinese.
Stiamo fronteggiando il più grande incendio che sia mai capitato all'interno del nostro territorio. Il fatto di poter non registrare nemmeno un ferito, al di là di quelli che possono essere i danni materiali, è la cosa più importante che ci interessava.
A Como le forze di pronto intervento ancora non cantano vittoria, ma forse il peggio è passato. L'incendio impressionante sul Monte Goi fa un po' meno paura.
Nessuna abitazione, nonostante fossimo arrivati veramente a centimetri da tetti in legno con delle fiamme altissime, nessuna abitazione è stata coinvolta.
Merito del lavoro, spiega il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, di chi per tutta la notte ha tenuto a bada quelle fiamme.
È stata una notte veramente, veramente complicata. Ho assistito a una vera e propria guerra di trincea. Era sufficiente che rotolasse un piccolo tizzone infuocato con tutto il secco che c'è in giro per far divampare incendi, e in pochi secondi si apriva un nuovo fronte da fronteggiare. La notte l'abbiamo vinta noi.
Ieri non hanno potuto volare, mentre da stamattina, oltre agli elicotteri, sono intervenuti gli aerei antincendio, i Canadair. E questo ha cambiato la situazione.
La situazione non è e non può essere definita migliore finché non è spento tutto. Bisogna spegnere tutto, altrimenti c'è a rischio. Ci aspetta una dura giornata di lavoro, quindi non si sottovaluta nulla, massima attenzione, avanti così, sarà un giorno lungo. Gli sfollati effettivamente ci sono, siamo strutturati anche per questo, possiamo accoglierli. Abbiamo il supporto della Croce Rossa e abbiamo allestito un campo base in grado di provvedere.
E intanto stanno arrivando ulteriori rinforzi. Sono stati chiesti o offerti aiuti anche dal Ticino o dalla Svizzera, anche solo per dare il cambio ai pompieri comaschi?
Per il momento no, ma sappiamo di poter contare su di voi.
Per ora, lo ricordiamo, l'incendio non ha fortunatamente causato feriti.
Da Como alla Val d'Ossola, dove da giorni sono in corso due importanti incendi boschivi, ancora difficile fare stime sulla superficie bruciata, ma si ipotizzano almeno 300 ettari di bosco perduto. La preoccupazione tra la popolazione può essere resa da un aneddoto. Ieri nel comune di Pallanzeno il parroco ha dato messa per invocare le precipitazioni. Il servizio di Matteo Gritti.
Da una settimana ormai gli abitanti dei paesi piemontesi tra Lago Maggiore e Bassa Valle Ossola hanno fatto l'abitudine a questo rumore. Sono i motori degli elicotteri e dei Canadair che prelevano acqua dal lago e la scaricano sui fronti di due incendi. Le fiamme, favorite dal caldo e dal vento, non sono ancora sotto controllo e la priorità resta proteggere gli abitati. Eugenia Romeo, vicecomandante dei Vigili del Fuoco nel Verbano Cusio-Ossola.
In questo momento dal cielo abbiamo un Canadair e due elicotteri, poi invece da terra 8 squadre provenienti da fuori di rinforzo, più ovviamente le squadre del comando, le squadre ordinarie, più le squadre di volontari.
La situazione peggiore nelle ultime ore riguarda il paese di Calasca Castiglione, dove i fronti sono due.
È una zona ancora più impervia, quindi le squadre normalmente vengono elitrasportate in quota con il materiale per poter lavorare da terra, quindi non si raggiunge dalla strada. I mezzi aerei in questo momento ancora non hanno lavorato perché non riescono per questioni di scarsa visibilità.
A Piedimulera restano alcuni piccoli focolai, ma il peggio sembra essere alle spalle. Il sindaco Alessandro Lana.
Sì, iniziamo a vedere, insomma, un po' la luce in fondo al tunnel, ma se non viene a piovere la situazione rimane comunque emergenziale e da non sottovalutare. Speriamo di evitare le bombe d'acqua perché no, se no tutto il versante, la terra e la cenere rischia di venire a valle.
E gli incendi nella fascia di confine italiana non sono chiaramente un'eccezione. Abbiamo parlato per settimane di quanto successo in Spagna, Francia e Grecia, ma in realtà ci sono roghi in buona parte dei paesi dell'Europa occidentale. In studio, con me Gino Ceschina, quali sono gli ultimi sviluppi?
Allora, diciamo, le novità principali sono tre. La prima riguarda la Croazia, in particolare il centro di Omis, nei pressi di Spalato, lungo la costa dalmata, dove ci sono 19 feriti, alcuni dei quali gravi, e 1.000 persone sfollate. Oltre 200 vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Poi torna d'attualità la regione di Bordeaux, in Francia, che già a luglio ha visto devastati più di 40.000 ettari. Un nuovo incendio è scoppiato nelle foreste delle Landes, oltre 1.000 ettari già andati in fumo e circa 500 persone evacuate, con le fiamme che sono giunte a poche centinaia di metri dal villaggio di Lujon. L'incendio al momento è stato messo sotto controllo, ma l'evoluzione è incerta a causa dei repentini cambi di direzione del vento. E poi allerta anche in Germania, dove la situazione più grave riguarda un incendio boschivo a Urgentwald, nella Renania-Vestfalia. È stata disposta l'evacuazione di un distretto, circa 1.800 persone.
Ecco, questi gli ultimi casi puntuali. In generale, quali sono però i paesi più colpiti?
Iniziamo da un dato appunto generale. Secondo il sistema di rilevamento europeo Copernicus, dall'inizio dell'anno, ma in particolare quest'estate, sono già andati in fumo oltre 560.000 ettari di territorio nell'Unione Europea, un dato ben al di sopra della media degli ultimi 20 anni. Più della metà di questa superficie, dato impressionante, è bruciata nella sola Spagna. Ricordo le regioni più colpite: Andalusia, dove un grande incendio ha superato i 30.000 ettari, e Aragona, con migliaia di persone evacuate. In tutto, in Spagna, sono stati interessati dagli incendi 270.000 ettari, praticamente il triplo del paese al secondo posto di questa triste classifica. La Francia, con 90.000 ettari, seguono l'Italia, con meno di 90.000, e Portogallo, con 50.000. Per il momento, la Svizzera, incrociando le dita, sembra dunque una sorta di isola felice al centro di un continente alle prese con un'emergenza generale.
Grazie Gino. C'è stato un grave incidente sul lavoro ieri mattina a Miglieglia, in Mancantone. Un uomo che stava pulendo la strada dalle sterpaglie è caduto in un fosso da un'altezza di 2 metri e ha sbattuto la testa. Si tratta di un cittadino svizzero di 59 anni, domiciliato nel Luganese. L'operaio è stato trasportato in ospedale, dove durante la notte le sue condizioni sono peggiorate al punto che ora rischia la vita. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale. Continuiamo con l'attualità svizzera, partiamo dall'economia. Il prodotto interno lordo nel secondo trimestre è salito dell'1,5% rispetto a 3 mesi fa. Una prima stima pubblicata oggi dalla SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, che viene accolta con un po' di sorpresa. Questa accelerazione va ben oltre le aspettative. Se il dato sarà confermato, questo trimestre sarà il più dinamico registrato nello stesso periodo dal 2021. La stessa SECO parla di forte crescita determinata in particolare dal comparto chimico-farmaceutico, ma anche il ramo terziario nel complesso si è mostrato in espansione. L'autunno dovrebbe segnare il ritorno della SSR, la società svizzera di radiotelevisione, sulle onde FM, con la riaccensione dei primi trasmettitori. Tuttavia, nelle gallerie svizzere la banda non tornerà. L'Ufficio federale delle strade non vuole reinstallare gli impianti ormai smantellati. I motivi della decisione nel contributo da Berna di Anna Valenti.
Benvenuti nella galleria autostradale del San Gottardo. Mantenetevi sintonizzati su questa frequenza.
È il messaggio che tutti gli automobilisti ascoltavano entrando nel tunnel del Gottardo. Le trasmissioni si interrompevano perché quella banda era dedicata solo alle informazioni sul traffico e sulla sicurezza. Il sistema attivato nel 1980 è stato spento all'inizio del 2025, quando la SSR ha deciso di abbandonare le onde ultracorte. E ora, malgrado i vertici dell'azienda del servizio pubblico abbiano confermato alla stampa d'Oltralpe di essere pronti al ritorno sull'FM già in autunno su parte del territorio, quello storico messaggio non verrà comunque più trasmesso in galleria. Il motivo lo spiega Jerome Iachi, portavoce dell'Ufficio federale delle strade. Comporterebbe costi troppo elevati. Reinstallare i vecchi impianti smantellati un anno e mezzo fa implicherebbe costi per decine di milioni, sottolinea Iachi. Per questo motivo per Ustra non se ne parla nemmeno di riportare le onde ultracorte in galleria, tanto più che non esiste un obbligo di legge per la trasmissione FM nei tunnel, contrariamente a quanto previsto per il DAB, la ricezione digitale obbligatoria in quelli lunghi almeno 600 metri. Per gli automobilisti che hanno autoradio che captano solo le onde FM, sarà come fare un salto nell'epoca pre-anni 80, quando il segnale veniva interrotto nelle gallerie. Una scelta, quella di Ustra, che non piace a parte della politica. Il consigliere nazionale centrista Philipp Kutter ritiene che occorre sostenere quei costi in nome della sicurezza stradale. Da qui l'intenzione di riportare il tema della copertura delle gallerie al centro del dibattito politico.
Im Sinne der Verkehrssicherheit.
Die Information der Verkehrsteilnehmenden erfolgt primär über visuelle Systeme.
Dissente però l'Ufficio federale delle strade, secondo cui oggi le informazioni di sicurezza agli utenti della strada vengono fornite tramite segnali visivi, lampeggianti, tabelloni. In caso di incendio le uscite d'emergenza sono segnalate da segnali luminosi e il tunnel viene chiuso all'imbocco con una luce rossa. Ergo, l'argomento sicurezza non regge.
Ora una notizia riguardo la politica di sicurezza, in particolare per quanto concerne lo spazio aereo. Il Consiglio federale intende prevedere più rapidamente le minacce legate a missili balistici, missili da crociera o droni. Per questo è necessario uno scambio di dati con partner internazionali, in particolare con Stati Uniti, NATO e paesi confinanti. Tutte e quattro le commissioni parlamentari della politica estera e di sicurezza sostengono il progetto. Il governo ha comunicato oggi che inizierà quindi le trattative affidate al Dipartimento federale della difesa. E continuiamo a parlare di dati, ma sotto un'altra forma. In Francia il sistema informatico delle autorità fiscali ha subito un cyberattacco. Un hacker si è impossessato delle informazioni fiscali di oltre 700.000 cittadini, prelevandoli direttamente dalla banca dati del Ministero delle Finanze. Com'è andata? Ce lo spiega da Parigi Alessandro Grandesso.
Non solo nome e cognome, data di nascita, ma pure l'indirizzo postale e quello email, il numero di telefono e soprattutto il codice di identificazione fiscale, nonché il tasso di prelievo, oltre che la cronologia dei rapporti con il fisco e nel caso anche l'identificativo societario. Insomma, l'identità completa di circa 700.000 francesi è finita nelle mani di un hacker che negli ultimi giorni rivendicava il furto di dati sensibili dagli archivi online del Ministero delle Finanze, che ieri ha confermato l'attacco subito a fine giugno e la fuga di dati di centinaia di migliaia di contribuenti che saranno contattati dai servizi dello Stato per prevenire truffe, raggiri o usurpazioni di identità. Nel frattempo lo stesso hacker, che si fa chiamare Zero Bytes, ha messo tutto il materiale in vendita su internet insieme anche ad altri 2 milioni di profili di proprietari immobiliari prelevati illegalmente dal portale del catasto. Insomma, si tratta dell'ennesimo furto di dati sensibili che conferma la Francia come il paese europeo più esposto e secondo solo agli Stati Uniti. Nel primo semestre del 2026, secondo uno studio del sito Surfshark, le utenze compromesse in Francia sarebbero più di 43 milioni, in aumento del 62,3% rispetto a un anno prima. A marzo, due giovani di 19-21 anni sono stati arrestati perché coinvolti nel furto e nell'uso fraudolento di dati che riguardavano potenzialmente 43 milioni di francesi registrati al portale dell'Agenzia Nazionale del Lavoro France Travail.
La Romania ha spento l'ultimo reattore nucleare ancora operativo nella centrale di Cernavoda a causa della grave siccità che ha portato il Danubio a livelli molto bassi. Il fiume è infatti indispensabile per raffreddare i reattori. La chiusura rischia di aggravare la crisi energetica anche nella vicina Moldova, che dipende dalle importazioni rumene per coprire fino al 60% del proprio deficit elettrico. Bucarest ha dichiarato l'emergenza energetica e sta aumentando la produzione da carbone, eolico e idroelettrico. La siccità sta colpendo anche le centrali nucleari di Francia e Ungheria. Dopo diversi giorni di dispersione in mare, un'enorme chiazza di petrolio ha raggiunto le coste iraniane, in particolare l'isola di Keshem. Nello stretto di Hormuz, un enorme danno ambientale in corso da giorni è riconducibile con grande probabilità all'attacco contro una nave cargo colpita a inizio agosto nelle acque dell'Oman. Camilla Camponovo.
La guerra nel Golfo non sta lasciando soltanto navi danneggiate, infrastrutture colpite e rotte commerciali interrotte, sta lasciando anche qualcosa di più difficile da vedere, ma destinato a durare molto più a lungo. Petrolio in mare e sulle coste, che sta danneggiando interi ecosistemi marittimi e non solo. Il caso più recente, come mostrano le immagini satellitari, è quello di una chiazza di petrolio al largo dell'Iran che negli ultimi giorni ha raggiunto le coste meridionali dell'isola iraniana di Keshem, nello stretto di Hormuz. Il petrolio è arrivato fino alla costa e alle mangrovie dell'area di Ara, uno degli ecosistemi più delicati del Golfo. Le autorità iraniane hanno avviato le operazioni di bonifica e sostengono che la fuoriuscita abbia avuto origine da una nave mercantile straniera. Secondo un monitoraggio satellitare di Tanker Trackers, la chiazza sarebbe collegata alla Minoan Pier, una nave cargo battente bandiera liberiana colpita il 3 agosto nelle acque dell'Oman, dalla quale si sarebbe verificata una fuoriuscita di materiale oleoso. Il problema ora è che la contaminazione ha raggiunto un'area ecologicamente molto vulnerabile, caratterizzata dalla presenza di mangrovie, una fascia di vegetazione costiera che protegge le coste dall'erosione e offre rifugio e aree di riproduzione a numerose specie. E mentre le operazioni di bonifica sono in corso, resta ancora da capire quanto sarà esteso l'impatto e quanto tempo servirà perché quest'area possa tornare alle condizioni precedenti.
Noi ci fermiamo qui, lascio la parola ai colleghi dello sport.